Signori,
cortesia, un po' di silenzio.
È con grande soddisfazione che tutto l'ospedale di Padova dà in questo momento la notizia che nelle prime ore del 14 novembre 1985 è stato qui eseguito il primo trapianto di cuore in Italia sul paziente Lazzari Ilario. Il cuore è stato donato a Treviso ed è stato prelevato in quello ospedale dalla stessa equipe che ha poi eseguito il trapianto. L'intervento di oggi premia un lavoro di lunghi anni, intenso e faticoso, fatto in equipe da chirurghi, cardiologi, anestesisti, immunologi, microbiologi, altri gruppi specialistici, personale tecnico ed infermieristico di questo complesso clinico ospedaliero.
Quello che avete sentito è l'annuncio del primo trapianto di cuore in Italia. Siamo all'alba del 14 novembre 1985 e illuminato dai fari delle telecamere, dinanzi a una piccola selva di microfoni, a parlare è il direttore sanitario dell'ospedale di Padova, che spiega come da poco si sia concluso un intervento che ha del miracoloso. Infatti un giovane paziente trevigiano deceduto poche ore prima per un incidente stradale ha donato il suo cuore a un cardiopatico cinquantenne destinato a morte certa per la gravità della sua malattia nel giro di pochi anni, forse di pochi mesi. Bentornati a Pezzi di Realtà, io sono Giampaolo Cerri, sono un giornalista e vi accompagnerò, se lo vorrete, alla scoperta, all'approfondimento, alla riflessione su quei pezzi di realtà appunto che il mio lavoro mi fa incontrare. Ci occupiamo dunque di trapianti quest'oggi, non perché ci sia un anniversario particolare, come avete sentito questa prima storica operazione è del 1985, no, ci occupiamo di trapianti perché in questo momento in Italia se ne sta parlando molto e molto male, ossia avvalorando quella tesi che ci sia in qualche modo una congiura, una connection di malavitosi che espianta organi e li traffica a livello addirittura internazionale. In questi giorni ripetutamente notizie stampa hanno riferito di queste ipotesi di addirittura mafiosi internazionali, una banda di mafiosi nigeriani, e queste voci hanno sempre più alimentato una cronaca che da un paio di quotidiani anche di livello nazionale poi si è allargata a un sottobosco di siti e sitarelli e la notizia è rimbalzata, come accade spesso, sui social network, dove se ne sta facendo un'ampia condivisione. Dicevamo di queste voci insistite, di questi allarmi, di una nuova psicosi sul traffico d'organi in Italia e nel mondo, ma prima di procedere con questa puntata ricordiamo viceversa che cosa fu la notizia del primo trapianto di cuore che arrivò nel dicembre del 1967 dal Sudafrica, da Città del Capo, dove il primo cardiochirurgo a eseguire un trapianto si chiamava Christian Barnard. Quella che sentite tra breve è proprio la sua voce.
Well, I think that's probably correct that the insurance company should be a little bit hesitant in insuring him, because as you know, heart transplantation is not a curative procedure. I must say, I thought that our initial mortality was going to be much higher.
E dunque si trattava della voce di Christian Barnard, chirurgo sudafricano che per primo alla fine del 1967 effettuò il primo trapianto di cuore. Un personaggio di caratura internazionale anche nei molti anni a venire, perché la sua clamorosa operazione aveva colpito l'opinione pubblica mondiale, emozionando come avrebbe fatto forse solo un anno e mezzo dopo il piede dell'astronauta Armstrong sulla Luna. Di Barnard parlavano regolarmente i rotocalchi italiani che lo proponevano accanto ai grandi attori nazionali e internazionali, a Padre Pio, ai pontefici. Era un personaggio della cultura popolare a tutto tondo. La possibilità di tenere in vita un uomo o una donna condannati a morte dalla loro malattia effettivamente sconvolse positivamente tutti, perché si apriva una frontiera luminosa del mondo che solo 20 anni prima aveva in gran parte conosciuto una guerra terribile. L'uomo padrone della vita e della morte, anzi l'uomo capace di interporsi fra la vita e la morte, parve in qualche modo dischiudere un progresso infinito, inevitabile come accade spesso, che però anche la grande innovazione medico-scientifica generasse anche dei miti negativi. Negli anni successivi infatti cominciarono a circolare storie di organi rubati, di cittadini narcotizzati e privati di un rene, di bambini spariti o peggio adottati al solo scopo di farne pezzi di ricambio, storie sussurrate che poi come una palla di neve si trasformarono in valanga. Nessuno mai in nessuna parte del mondo ha dimostrato una sola volta la veridicità di quanto affermato. Ne parliamo ancora dopo lo stacco musicale. Pezzi di realtà, o stavolta sarebbe meglio dire pezzi di realtà. Sono Giampaolo Cerri, sono un giornalista e in questo podcast mi sto occupando delle notizie che dall'inizio di questo 2019 si susseguono, che hanno come epicentro il casertano Castel Volturno, che sarebbe teatro niente meno di un clamoroso traffico di organi espiantati cittadini inermi, in genere immigrati irregolari. Se ne è occupato il Mattino e La Verità, anche quotidiano di Maurizio Del Pietro, gli ha dato un ampio risalto con un pezzo piuttosto ampio il 14 gennaio di Fabio Amendolara. Citiamo da questo pezzo: si dice che da tempo la polizia stesse osservando le attività della mafia nigeriana di Castel Volturno. Anche l'FBI dagli Stati Uniti aveva riscontrato dei movimenti di denaro fra l'Italia e la comunità nigeriana oltre Atlantico, e quindi ci sarebbero delle non meglio precisate indagini in corso nelle quali improvvisamente una cittadina nigeriana, una delle 1200 persone di quello stato africano che vivono a Castel Volturno, avrebbe parlato di un non meglio indicato traffico di organi, fino a indicare una abitazione dove sarebbe stata allestita una clinica improvvisata. Citiamo proprio dall'articolo di Amendolara, che scrive che la nigeriana ha indicato una delle improvvisate cliniche in viale Fiume Olio a Castel Volturno, nella quale ora non c'è più nulla, ma che, a dire della testimone, fino a qualche tempo fa ospitava un medico esperto di trapianti. Come riscontro a questa ipotesi della clinica misteriosa e abusiva, ci sono delle conferme raccolte in loco, e cioè che più o meno a quell'indirizzo, al civico 7 di via Fiumeolio avesse abitato in passato un egiziano. E qui, aggiunge l'articolista, si innesta una coincidenza importantissima, e cioè che c'è la notizia di un vasto traffico di organi in Egitto. Infatti dice, scrive Fabio Amendolara, e si sa che gli espiantatori professionisti di organi siano proprio al Cairo. Sembra, come dire, un nesso un po' labile. Tutto questo articolo riporta sempre dei si dice, delle frasi captate. Alla fine si cita anche il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, il quale, aperte virgolette, dice: è vero, a Castelvolturno la mafia nigeriana fa affari sporchi, soprattutto con lo sfruttamento della prostituzione, del lavoro nero e con lo spaccio di droga. Chiuse le virgolette, qui finisce la dichiarazione del magistrato, e la chiosa del giornalista è: il traffico di organi lo tiene fuori per ora. Come dire che c'è una prudenza degli organi inquirenti a mettere la realtà misteriosa e disastrosa di questa attività mafiosa terribile. Dopo la pausa musicale torniamo di nuovo su questo argomento. Il podcast Pezzi di Realtà si sta occupando di traffico di organi. E insomma, come si vede, non c'è mai una conferma, un fatto provato, un'evidenza. Il resoconto di un'inchiesta shock che è intitolata "Così la mafia nigeriana gestisce in Italia il traffico di organi" termina con una frase di un alto magistrato che non parla affatto di traffico di organi, perché, spiega l'articolista, il fatto viene tenuto segreto, forse in via cautelare. Il punto è che da quel giorno di dicembre del 1967, che abbiamo richiamato prima, cioè il giorno del primo trapianto di cuore, si moltiplicano ogni anno le notizie di organi strappati. Basta googlare l'espressione traffico d'organi e il motore di ricerca vi restituirà, pensate, qualcosa come 7,9 milioni di risultati, con due grandi filoni. Da un lato il complottismo che si è nel tempo andato sempre più venando di populismo e di antimigrantismo, ed è, dobbiamo dire, il caso anche di questa ultima volgata italiana di Castelvolturno, e dall'altra parte un terzo mondismo talvolta cattolico che individua nella predazione di organi il culmine dello sfruttamento da parte del mercato sui poveri. Se non che nel 1991 Cesare Bermani, un antropologo culturale di vaglia che ha collaborato con il grande antropologo De Martino, che è stato un iniziatore poi anche dell'istituto di ricerca etnologica e antropologica che porta appunto il nome di De Martino. Dicevamo, Cesare Bermani nel 1991 ha dato alle stampe un saggio di 400 pagine dedicato alle leggende metropolitane, edito da Dedalo, con il titolo Il bambino è servito, e già nel 1991, quindi molti anni fa, c'erano numerose pagine dedicate al traffico di organi. Bermani citava in queste pagine un florilegio di articoli che davano per certi giganteschi traffici in genere nel sud del mondo. Un articolo di Avvenimenti, gloriosa testata della sinistra radicale italiana, intitolato Cuori in vendita, ipotizzava un turismo medico dall'Italia agli stati poveri dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina, dove sarebbe stato possibile farsi trapiantare un cuore, quindi l'organo per eccellenza, per 80 milioni di lire. E poi ancora Bermani citava abbondantemente un articolo del Messaggero dell'ottobre 1990 intitolato Bambini, corpi a perdere, che raccontava i contorni sempre un po' misteriosi di un traffico dal Brasile all'Italia. Piccole creature sacrificate di là dall'Atlantico per la salute dei nostri bambini. Peccato che quello stesso articolo, come documentava Bermani, si potesse trovare nello stesso periodo, a distanza di pochi mesi, su giornali messicani, londinesi, danesi, e che sempre secondo lo studioso il New Republic, importante settimanale statunitense, si fosse occupato di tutta questa clamorosa vicenda senza aver cavato un ragno da un buco. Mai una conferma a queste tesi, a questi scenari così foschi. Così come sono cadute nel vuoto anche in Italia, le ricorderete probabilmente, le numerose segnalazioni che riguardavano bambini rapiti nei supermercati, a mamme distratte dallo shopping. C'era sempre un racconto di un bambino che veniva sfilato dal carrello dove la madre lo aveva messo a sedere mentre si osservava un prodotto sullo scaffale. C'era qualcuno che lo sottraeva, in genere era un'altra figura sempre che ha sempre popolato le leggende metropolitane, ossia una zingara, e c'erano diverse varianti. In genere si riusciva a interrompere questa azione criminale prima che il bambino potesse essere portato via. Oppure un'altra variante riguardava le auto nere, i furgoni neri che aspettavano davanti alle scuole e mettevano a rischio, minacciavano appunto la incolumità dei nostri figli, cercando di rapirle all'uscita della scuola. Io ricordo distintamente che proprio un giornale fiorentino, si chiamava Mattina, era un po' la cronaca locale dell'Unità, raccontò diffusamente di come un furgone nero avesse generato un grande allarme per il suo insistito sostare davanti a una scuola di Sesto Fiorentino. Eravamo circa nel 1995. Ma erano anche leggende internazionali, perché proprio Bermani, in questo capitolo dedicato al traffico di organi, documentava come la leggenda del furgone nero, dell'auto nera, fosse molto diffusa anche nell'est Europa, dove la variante prevedeva che il modello dell'auto fosse una Volga russa, appunto rigorosamente nera, che minacciava anche lì di far sparire nel nulla, a scopo espianto proditorio, dei poveri bambini. Le conclusioni di questo podcast, di questa puntata di Pezzi di Realtà dedicata al traffico di organi, o meglio alla leggenda del traffico di organi, dopo la pausa musicale. Ultimo blocco di Pezzi di Realtà, sono Giampaolo Cerri e oggi questo podcast si sta occupando dell'allarme predazione di organi che all'inizio di questo 2019 si sta intensificando e ha come epicentro la Campania, Castel Volturno, dove addirittura, secondo la Vox Populi, la mafia nigeriana sarebbe al centro di un traffico internazionale di organi, con un allestimento di sale operatorie provvisorie alla bella e meglio in appartamenti della costa domiziana, quindi uno scenario davvero inverosimile. Abbiamo sentito anche dalle pagine di Cesare Bermani, un antropologo che si è occupato con un grande libro nel 1991 di leggende metropolitane, come questo mito dell'espianto forzato sia effettivamente tale, perché al di là di questa colossale leggenda che accompagna da anni il trapianto di organi, non c'è mai stata una prova, una conferma, una dimostrazione che questi fatti fossero reali e non piuttosto la materializzazione collettiva delle nostre paure, come accade per ogni favola nera che si rispetti. Nel marzo del 2018 addirittura c'è stato un articolo di una rivista scientifica come il Journal of Health and Biomedical Law, e cioè un giornale che si occupa di medicina forense, un articolo che ha interessato, intitolato The Rumor on Adopting Children for Their Organs, e cioè ci stiamo occupando qui di delle notizie relative ai bambini adottati che finiscono per essere in qualche modo materiale di espianto. E questo articolo ha in maniera molto analitica osservato l'assoluta mancanza di riscontri. Ma d'altra parte non ci sarebbe forse bisogno nemmeno del giornale scientifico per capire che, per come vengono descritte queste vicende, puzzano di falso lontano un miglio. La clinica di Castel Volturno, peraltro introvabile, sarebbe stata di fortuna, ossia allestita in un luogo non clinico, ma l'espianto, come sappiamo, richiede elevatissime condizioni di efficienza, di sicurezza, di asetticità, cioè sale operatorie di ultimissima generazione, proprio perché l'organo espiantato non abbia in qualche modo a deteriorarsi. E che dire poi del trasporto? Perché il trapianto d'organi, lo sappiamo, avviene sul filo delle ore, per non dire dei minuti, con mezzi aerei, e come farebbe la misteriosa mafia nigeriana a piazzare i suoi organi, addirittura si dice in Egitto, nel giro di pochissimo tempo da questo rocambolesco espianto avvenuto in un appartamento, forse in un garage riadattato. Di certo c'è che queste leggende, cavalcate con assoluta leggerezza dai mezzi di informazione, finiscono spesso per avere ricadute pesanti sulla donazione di organi. Questo clima torbido riesce nel medio periodo a ridurre la disponibilità, tanto che le associazioni devono spesso intervenire a smentire, a precisare, a rassicurare. E ecco che quando ci compare magari su Facebook l'ennesima notizia shock di traffici internazionali, prima di condividerla faremo bene davvero a pensare che domani potremmo avere bisogno noi di un trapianto, oppure un nostro caro, e che quella innocua fola potrebbe davvero fare danno. Era una nuova puntata di Pezzi di Realtà, il podcast. Io sono Giampaolo Cerri, sono giornalista, e se vorrete vi accompagnerò all'approfondimento, alla scoperta di quei pezzi di realtà, appunto, che per il mio lavoro mi è dato di incontrare, studiare e approfondire. Sul podcast trovate già altre puntate, una si occupa di SLA con un'intervista al neurologo Gabriele Mora, l'altra è il documento di un grande manager della industria farmaceutica, purtroppo prematuramente scomparso, come Eugenio Aringhieri, e un'altra puntata riguarda il fenomeno dell'odio sui social, in quel caso di Instagram. Naturalmente si può contribuire a questo podcast anche lanciando idee, oppure inviando osservazioni o critiche o proposte. Basta scrivere all'indirizzo email pezzidirealta.podcast@gmail.com. Da Giampaolo Cerri è tutto, grazie del vostro ascolto.